Radio Immagina.
Bentornato al senatore Walter Verini, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, ciao Cristiano.
Quest'oggi collegato telefonicamente, non fisicamente qui in studio con noi. Allora, ricordo ancora una volta il numero per chi avesse voglia di prendere parte a questo filo diretto, 342 14 26 902. Sono arrivate, Verini, per lei molte domande. Io partirei, se è d'accordo, dall'economia, visto che sono queste le giornate del DEF. Parliamo della prossima legge di bilancio, di fatto, che, come oggi scrivono alcuni quotidiani, sembra partire in salita. Allora, ci sono circa 3,4 miliardi di euro che fino a dicembre andranno a tagliare il cuneo fiscale, altri 4 miliardi e mezzo circa che nel 2024 finanzieranno la riforma del fisco. Ci sono allo Stato misure per aumentare l'importo dell'assegno unico per i figli, si sta studiando tutto questo. Poi c'è un grande punto interrogativo sul capitolo pensioni, il ponte sullo stretto, tanto caro a Matteo Salvini, per il momento resta nel cassetto, perché ho letto che il costo dell'opera complessiva è di 13 miliardi e mezzo e al momento non esistono coperture finanziarie. E poi anche qui c'è grande preoccupazione espressa sul capitolo sanità, dove al momento non sembrano esserci in vista investimenti. Senatore Verini, da dove partiamo?
Ma guardi, innanzitutto da un giudizio politico. In queste ore
sta parlando in viva voce, Verini, perdoni, perché il segnale arriva leggermente lontano.
Forse adesso mi sentite meglio?
Adesso forte e chiaro, grazie.
Dicevo che innanzitutto una valutazione politica. In queste ore dalle opposizioni, da noi, dal Partito Democratico, sono arrivate dei giudizi anche molto duri sul fatto che, per dirla semplicemente, la Meloni e il governo hanno preso in giro gli italiani, perché una cosa erano le promesse che hanno fatto la campagna elettorale, con le quali hanno vinto le elezioni, perché agli italiani hanno detto: se andremo, siamo pronti. Pronti, diceva lo slogan principe della campagna della Meloni, noi faremo la flat tax e poi faremo appunto il ponte sullo stretto e poi faremo altre misure. Di queste cose non c'è traccia. La riforma delle pensioni, ma attenzione, qualche osservatore ha detto: ah, ma come, il PD, che ovviamente è contro quel tipo di impostazione, adesso si lamenta perché non fanno queste cose? Ovviamente non è questo il senso. Noi rilevare che, come i peggiori politicanti, per usare un termine caro ai populisti dell'estra, come i peggiori politicanti, anche questa maggioranza e questa Presidente del Consiglio disponiva durante la campagna elettorale i cittadini.
Verini, c'è un problema di linea, non riesco a capire per quale motivo. Proviamo a fare una cosa, a richiamarla. Se può attaccare velocemente, la ricontatteremo direttamente noi dalla regia. Chiedo aiuto in questo senso a Elenia Daniello. Nel frattempo, dicevamo, a proposito del capitolo sanità, visto che molte domande di ascoltatori e ascoltatrici riguardano questo tema in particolare, dalla lettura del DEF è chiara quella che è la previsione di riduzione della spesa sanitaria rispetto al PIL. Si passa dal 6,7% nel 2023 al 6,3% nel 2024, al 6,2% sia per il 2025 che per il 2026. Allora, noi dovremmo aver recuperato il senatore Verini.
Sì, non so se sente un po' meglio.
Non mi sembra, insomma, comunque proviamo a vedere se riusciamo ad andare avanti. Allora, dove eravamo rimasti, Verini?
No, dicevo appunto che noi non è che vogliamo che il governo faccia le cose che facevano credere avrebbero fatto agli italiani in campagna elettorale. Ovviamente noi siamo contro quelle promesse, ma noi critichiamo il fatto che, come nella migliore tradizione degli imbonitori populisti, anche questa Presidente, questo governo hanno fatto credere agli italiani delle cose, hanno promesso delle cose false, dicevano di essere pronti, contrario. Ma uno potrebbe dire, beh, però fanno delle cose utili al paese, ma no, anche il DEF è una scatola vuota, il DEF non contiene nessuna vera sui temi.
Non contiene, Verini, l'abbiamo perso, non contiene nessuna?
Contiene nessuna risposta chiara, vera, a quelle che sono le vere emergenze. Io inizio dalla sanità pubblica, per esempio. La sanità pubblica è una ferita quotidiana aperta.
Le posso leggere, Verini, un messaggio? È quello di un'ascoltatrice, Luigina. Grazie, a me preoccupa molto lo stato della sanità e vorrei sapere le proposte del mio partito per mantenere un tesoro prezioso come la sanità pubblica, in modo particolare per chi non ha la possibilità di ricorrere al privato. Buona giornata, Verini.
Guardi, mi pare che anche oggi ho visto la nuova responsabile sanità del partito, Marina Sereni, in una intervista molto chiara a un giornale, Il Riformista, declina bene quali sono le proposte del Partito Democratico, ma le proposte significa semplicemente mettere soldi nella sanità pubblica, abbattere le liste d'attesa per la diagnosi, ma anche per la routine ospedaliera, gli interventi, implementare il personale sanitario, qualificarlo e colmare i dislivelli di prestazione soprattutto tra aree del paese, ma soprattutto la ricetta è una, occorre investire soldi nella sanità pubblica, come avevano fatto per esempio i governi in cui il ministro era Speranza e che erano sostenuti dal Partito Democratico e che hanno affrontato anche la drammatica vicenda Covid, ma investendo sulla sanità pubblica. Oggi la sanità pubblica deperisce ogni giorno, le diseguaglianze aumentano anche in questo campo, chi è ricco può curarsi perché può avere esami privati, può lavorare, andare a fare esami in intramenia, può andare all'estero chi è più facoltoso, può andare nelle cliniche private a farsi operare o a farsi curare, invece le risorse economiche è costretto a vivere una sanità che fa acqua da tutte le parti, che non dà risposte. Ma al tempo stesso ci sono anche altri aspetti di questo DEF che francamente c'è un taglio del cuneo fiscale, ed è chi non vuole il taglio del cuneo fiscale per dare più soldi nelle buste paga dei lavoratori e più sostanza alle imprese per investire e stare sul mercato, ma questo è un taglietto. Il tema è, ma come mai questi pochi soldi? Perché non un euro sulla sanità? Perché non un euro sulle pensioni? Perché non interventi vero sostanziali sul cuneo fiscale? Ma perché non vogliono prendere le risorse dove ci sono. Hanno fatto recentemente anche una manovra di bilancio che premia gli evasori fiscali, quando noi sappiamo che sono oltre 100 miliardi il monte di evasione fiscale, e lì bisognerebbe lavorare davvero. Non si è fatta un'iniziativa seria sugli extra profitti, sia quelli legati alla Big Pharma, sia quelli legati al digitale e a tanti altri settori. Insomma, le risorse, se ci fosse volontà, si potrebbero trovare, ma la scelta è quella di non toccare chi più ha, e così però si aumentano le diseguaglianze e il paese non riparte, non cresce.
È molto chiaro, senatore Verini. Ma poi c'è il grande tema del costo dell'energia. Abbiamo letto, no, che la previsione, guardando il prossimo autunno in particolare, purtroppo le bollette sono destinate ad aumentare di nuovo. Per chiudere il capitolo sanitario, leggo anche il messaggio di Edoardo Portale dalla Sicilia. È insostenibile che per fare una visita in ospedale bisogna aspettare dei mesi, perché un paese come l'Italia non può permetterlo di non curare le persone. Dovremmo essere un esempio in positivo, invece siamo un esempio in negativo. La lezione del Covid ci ha insegnato qualcosa o è stato dimenticato tutto? Beh sì, perché un po' anche questa è la sensazione che si ha, no, senatore Verini? Che al tempo del Covid si era detto che sulla sanità si sarebbe dovuto fare di più e meglio. I segnali che arrivano invece vanno appunto in direzione contraria, come ricordava.
Ma sì, tra l'altro l'Italia si allontana anche dalla media della spesa europea, ma si allontana di molto. E parliamo già di una sanità che ha in giro delle punte di eccellenza, ma sono...
Ricordavamo prima che la previsione di riduzione di spesa sanitaria rispetto al PIL sarà dal 6,7 del 23 al 6,3 del 24 al 6,2 per 25 del 2026.
E sono i valori più bassi in pratica degli ultimi decenni. E questa è una scelta politica, ripeto, perché qual è la conseguenza? Una è quella che diceva l'ascoltatore dalla Sicilia, che a meno non si cura.
Abbiamo perso completamente le sue parole, senatore Verini. Non so se c'è proprio un problema di linea rispetto alla zona nella quale si trova in questo momento. Vediamo se si sente meglio. Prego, Verini. No, evidentemente c'è proprio un problema. Proviamo a ricontattarlo, perché insomma, se no diventa difficile. Messaggio di Mario Russo da Firenze: quando avranno privato tutto, ci priveranno di tutto. La sanità deve essere pubblica, un povero deve potersi curare come un ricco. Se si va a prenotare una visita e te la prenotano, se va bene dopo 6 mesi e oltre, non c'è la possibilità di curarsi. Messaggio di Marco De Lindemann: il partito sta puntando giustamente la comunicazione sulle questioni concrete come la sanità. Su questo tema paghiamo dazio d'immagine dopo le politiche di responsabilità ma impopolari dei governi in cui siamo stati proprio sulla sanità. I nostri social sono bersagliati di critiche sul tema. Come facciamo dall'opposizione a far vedere lo stacco tra PD governista precedente e PD targato Schlein? È il tema più sentito. E poi ancora un altro messaggio: mi dicono intanto che siamo riusciti a recuperare il senatore Verini, speriamo di essere questa volta più fortunati. Verini?
Sì, io ci sono, no, vi sentivo, non sentivate pure, io ho tutte le tacche.
No, adesso meglio. Senta Verini, tanto per passare diciamo dal discorso DEF ad un altro tema caldo che riguarda sempre i conti del nostro Stato, leggevo quanto ha dichiarato ieri il suo collega, il senatore Misiani, sul capitolo autonomia differenziata. Ha detto: la proposta di legge Calderoli non è emendabile ma va ritirata. È questa la posizione del Partito Democratico?
Ma sì, perché vede, ma certamente ha ragione Antonio Misiani, perché questa è una filosofia, quella riforma, non è che è una proposta che ha degli aspetti positivi e degli altri negativi che può essere appunto emendata, al contrario, è proprio l'impostazione di fondo che è sbagliata, perché è un'impostazione che spacca in due il paese, che accentua le diseguaglianze tra aree territoriali sviluppate, aree meno sviluppate, che non garantisce una media di prestazioni in vari campi della vita pubblica adeguata, e in certi casi rischia di annientare la possibilità di ripresa di alcune regioni che hanno dei gravi deficit occupazionali, di sviluppo, di livello dei servizi pubblici, a partire da quelli sanitari. Quindi ha ragione Misiani, è una filosofia che va respinta, non si codificare un'Italia spaccata in due, una che ce la fa e un'altra che arranca e che non ce la fa. Sarebbe veramente la secessione dell'Italia, e per questo dobbiamo, secondo me, opporci con tutte le forze, ma ad opporsi non saremo solo noi del PD o i partiti o l'opposizione in Parlamento, a opporsi a questa riforma, io ne sono certo, saranno i cittadini, saranno le forze sociali, le imprese, perché nessuno che conosce bene l'Italia, che vuole bene all'Italia, che la mattina si alza, rimbocca le maniche, porta a scuola i figli o va a lavorare, tira su una serranda di un negozio, nessuno vuole un'Italia divisa in due, dove la povertà, le diseguaglianze aumentano, ed è per questo che non saremo soli ad opporci.
È molto chiaro. Senatore Verini, mi faccia solo salutare e ringraziare per essere con noi oggi anche Paolo Berizzi, bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Giornalista di Repubblica, scrittore. Berizzi, perché oggi ti abbiamo nuovamente chiamato disturbato? Perché lo scorso 12 aprile, 3 giorni fa, 2 giorni fa, sei stato ospite al liceo Tito Livio di Padova. E in occasione di quell'incontro sono apparsi dei manifesti che ritraevano il tuo volto e sotto la scritta «Tra manera solo con te si fa carriera». Allora, prima di sentire Berizzi, appunto il diretto interessato, io volevo tornare dal senatore Verini, perché ieri lei, Verini, è intervenuto in aula a Palazzo Madama ricordando la strage di Primavalle, era il 1973, il 16 di aprile, per dire basta in qualche modo con la stagione dell'odio. L'odio però poi ce lo ritroviamo, mi verrebbe da dire, quasi quotidianamente davanti. Penso appunto a quanto accaduto 2 giorni fa a Padova. Verini? Verini? No. Verini? No, c'è un problema. Va bene, allora richiamiamo Verini e andiamo da Berizzi. Allora, cosa è successo, Berizzi? Berizzi? No. Evidentemente c'è un problema sia sull'una che sull'altra linea. Berizzi ci ascolta? No, evidentemente oggi non siamo fortunati. Non siamo fortunati con l'incollegamento. Vedo attraverso il vetro anche Eleni e Daniello che sta tentando di recuperare il collegamento telefonico. Io ne approfitto per tornare ai tanti messaggi dei nostri ascoltatori. Approfitto per ricordare anche il numero, che è il 342 14 26 902. C'è il capitolo Terzo Polo. Scrive un nostro ascoltatore, credo, anche se non si firma, sul discorso Terzo Polo non affronterei neanche il discorso. Sono 2 sconvolti della politica italiana e noi ancora a correre dietro. Proviamo a correre dietro a quei 18 milioni di italiani che non votano e a tutti i sinistroidi delusi anche per colpa di quei 2 fenomeni. Verini è in collegamento?
Sì, adesso sì, ma
perfetto.
L'ho perso, però
vediamo se riusciamo oggi a concludere questo filo diretto. No, ricordavamo quanto accaduto 2 giorni fa a Padova, al liceo Tito Livio, che appunto ospitava Paolo Berizzi, quei manifesti che sono firmati da un gruppo di destra, da blocco studentesco, e c'è anche Berizzi. Sì, Berizzi, ecco, ben trovato.
Io ci sono, spero.
Perfetto,
che
adesso
non
sentiamo forte.
Non sono riuscito a sentire voi.
Forte e chiaro, adesso. Allora, senatore Verini, come si collega tutto questo con quello che lei ieri ha detto in aula, no? A Palazzo Madama, ricordando la strage di Primavalle del 73 e chiedendo in qualche modo che si chiuda, no? Quella che lei appunto ha definito la stagione dell'odio.
Ma guardi, io mi sono riferito, cioè, sono 50 anni, domenica, e all'assassinio dei fratelli Mattei, in quegli anni, gli anni delle stragi nere e poi anche dell'incipiente terrorismo rosso, perché le Brigate Rosse rapirono Sossi nel 74 e poi ci fu Italicus fino su agli anni in cui anche il terrorismo rosso provò a cambiare negativamente la storia del paese. Ma in quegli anni capitava che, in quegli anni anche di estremismi, senza fare tutte le parti uguali, ma c'era un denominatore comune. Un ragazzo che aveva in tasca un giornale di sinistra veniva bastonato, sprangato, ammazzato, e così pure la stessa cosa accadeva per un ragazzo di destra. 17 anni, 18, l'elenco è interminabile. I fratelli Mattei vennero ammazzati in quel modo, e poi a Roma, io ho seguito più da vicino le vicende romane, Paolo Di Nella, anche Pertini andò a trovare l'ospedale dopo il suo ferimento a morte, e poi Walter Rossi, e poi insomma è un elenco lungo. Ecco, il tema qual è? È che l'odio in politica non deve esserci, sono gli avversari. E c'è un terreno comune, qui arriviamo a Paolo Berizzi, che saluto. Il terreno comune per dire superiamo l'odio in politica ha un solo nome, si chiama democrazia, si chiama Costituzione, che è nata dalla Resistenza e che sarà il 25 aprile. Se si riconosce questo, se tutta la comunità politica, e oggi non tutta, c'è una destra che non riconosce ancora questo, pienamente. Le polemiche che tutti noi abbiamo fatto, anch'io, con la Russia, è evidente che poi possono trovare spazio a quasi una sorta di autorizzazione a attaccare e fare quelle cose nei confronti di un giornalista coraggioso come Berissi, oppure come andare a picchiare gli studenti di una scuola fiorentina. Quindi o si stabilisce, allora, riconoscere che quegli anni erano gli anni dell'odio, e l'odio non deve esserci, in politica devono esserci avversari, non dei nemici, ma il terreno comune è la democrazia, la Costituzione e il 25 aprile. Se questo viene assunto da tutti, se ci sono dei settori che appunto disprezzano talmente la democrazia e la Costituzione da impedire ai giornalisti di dire la propria, che iniettano ogni giorno odio, razzismi, odio contro il diverso, contro i diritti delle persone, è più facile isolarli se si riconosce quel terreno comune che dicevo.
Certo, è chiaro. Berizzi, quanto è importante oggi, che poi è quello che tu fai normalmente, no? Parlare nelle scuole con gli studenti di tutto questo, e quindi anche di memoria, di fascismo, di estremismo di destra?
Ma da 1 a 10, 11 secondo me, è non solo importante ma è necessario, ed è necessario soprattutto in questo momento, e cioè in un momento in cui, complice una serie di fattori che sarebbe lungo e noioso elencare, c'è chi punta a fiaccare la democrazia, non solo non riconoscendo, in questo sono molto d'accordo con le parole del senatore Verini che saluto, non riconoscendo l'origine della nostra democrazia che è l'antifascismo, è la lotta di resistenza, la lotta partigiana, ma che quelle radici, le cosiddette radici che non gelano, per usare le parole di molti esponenti di un partito oggi che traina il governo italiano, quelle radici che non gelano le vogliono continuamente tenere in vita, e questo è parte del problema. Andare nelle scuole, parlare, contribuire alla cultura civica costituzionale delle nuove generazioni è secondo me un pezzo fondamentale di questa storia. Sono molto d'accordo con quello che diceva Berini poco fa, giusto e doveroso il suo richiamo ieri con un passaggio che ricorda gli anni peggiori della nostra storia recente, poi c'è quella meno recente che è rappresentata da un regime che qualcuno rimpiange, e tra quelli che rimpiangono questo regime, cioè il fascismo, ci sono anche persone che oggi siedono in ruoli apicali del governo e stanno tra le prime cariche dello Stato. Il punto vero qual è, dal mio punto di vista, è che, come si diceva poco fa, c'è una destra che continua a essere ostaggio di quel passato lì, e che in quel passato si trova in qualche modo molto a suo agio, come se fosse una zona di conforto, e questo messaggio che a cascata arriva ovviamente alla base, all'elettorato, e poi anche ai gruppi neofascisti e neonazisti che continuano molto spesso impunemente a fare propaganda razzista, discriminatoria, intollerante, nostalgica, quel messaggio che passa è quel senso di sdoganamento e di normalizzazione di cui si parlava poco fa. Cioè quelli che appendono manifesti contro il sottoscritto o altri, ma il problema non sono io, cioè io ho sempre detto a me non interessa si parli di me, mi interessa si parli del problema. E questo problema continua ad essere trascinato in Italia, a differenza di quello che accade in altri paesi, dove i gruppi neofascisti o addirittura neonazisti, perché di questo si parla, in Italia ci sono gruppi neonazisti che operano e sono attivi e che continuano ad avere dei siti di propaganda, delle sedi aperte, all'estero questi gruppi vengono chiusi. In Italia non lo si fa, e non lo si fa a prescindere da chi governi, cioè a prescindere dal segno politico dei governanti. Allora questo è il tema che pongo, è un'anomalia italiana, è un modo plastico per far vedere purtroppo ai cittadini che la Costituzione antifascista e antirazzista resta in buona
parte. Perfetto, è molto chiaro. Berizzi, fermati un secondo, perché prima di lasciarti alla tua giornata, al tuo lavoro, volevo tornare al senatore Verini proprio su questo punto che sollevavi, no? Verini, come mai non... La politica non fa nulla, quantomeno per chiudere tutte queste formazioni che poi si richiamano a un pensiero di estrema destra.
Ma guardi, non è che non fa nulla, noi eravamo anche incalzati, eravamo al governo con Mario Draghi quando ci fu dopo l'assalto anche alla CGIL, però va riconosciuto che dal punto di vista concreto i risultati sono stati pochi, quindi come dire, io mi faccio carico anch'io della parte di responsabilità politica che forse avremmo potuto fare di più, non so, perché poi ci sono anche, siamo in un paese dove per decidere queste cose occorrono anche decisioni che sono giudiziarie, che sono oltre che politiche, istituzionali naturalmente. Sta di fatto che è vero, secondo me avremmo potuto e dovuto, come sistema democratico, essere meno più determinati nel chiudere le sedi di quei movimenti, di quelle organizzazioni che non hanno niente a che vedere con le idee. Come diceva Matteotti, il fascismo non è un'idea, è un crimine, e molto spesso le azioni di questi gruppi sono azioni criminali. Io però voglio in questo quadro dire una cosa. Ieri, onestamente, al di là del fatto che sono intervenuto io, ma ieri al Senato è successa una cosa non banale, perché dopo il discorso tutto il Senato si è alzato in piedi, non accade, io non l'ho visto quasi mai, insomma, se non quando parlano le persone davvero meritevoli di essere accolte in quel modo. Ma è evidente l'applauso e la standing ovation non era a me, ma era al senso delle cose che uno aveva detto. Perfino la Russa ha detto: sono orgoglioso in questi momenti di presiedere quest'Aula. Io che avevo chiesto le sue dimissioni 10 giorni fa proprio sul giornale di Paolo Berizzi,
su quelle parole su Via Rasella.
sì, ma le ritengo inadeguato. Però è successa una cosa che non va banalizzata, cioè in pratica tutti si sono riconosciuti nella necessità di espellere l'odio, la violenza dalla politica e quindi implicitamente anche quei movimenti che oggi, non solo negli anni 70, praticano l'odio. E io ho detto che l'ho ripetuto in aula e la standing ovation era anche a queste cose, mi auguro, spero, credo. Ho detto che il terreno deve essere quello, democrazia e Costituzione nata dalla Resistenza 25 aprile. Allora che cosa intendo dire? Intendo che è un processo faticoso. Io vorrei che in Italia finalmente la Meloni dicesse: io sono antifascista. Non gli riesce, non ce la fa. Così come non ce la fa la Russa, e questo va denunciato come stiamo facendo, ma il giorno in cui chi della destra ricopre le posizioni più importanti dal punto di vista politico e istituzionale riuscisse a dire: io sono antifascista, io penso che sarebbe un giorno importante per l'Italia. Quando celebrano i morti loro, vede, la novità è un po' novità, non solo perché tanti altri ci hanno lavorato, penso a Walter Veltroni, ma il riconoscere anche da sinistra quei ragazzi morti che erano morti della destra apre una fase di attenzione diversa. Perché questi, quando ricordano quei ragazzi, vanno lì con le teste rasate, vanno lì con i saluti romani, e questa roba è evidente che è l'esatto contrario di quello che ci vorrebbe. Quando noi della sinistra, democratici, ricordiamo i morti, ci sono della sinistra, noi abbiamo già fatto i conti con la nostra storia, quella, la parte non tanto italiana, perché i comunisti italiani hanno firmato la Costituzione con Terracini e hanno fatto la Resistenza, punto. Però quanti legami internazionali noi abbiamo risolti da 50 anni, da 40 anni, invece loro no. Ecco, noi dobbiamo combattere, essere inflessibili, e forse lo siamo stati poco, hai ragione nella domanda, ma al tempo stesso dobbiamo in tutti i modi favorire questa evoluzione, isolando i crani rasati, isolando i delinquenti che ci sono e facendo in modo che non abbiano coperture.
È molto
Questo
chiaro.
Sarà un giorno utile al paese.
Berizzi, allora, prima di lasciare.
Aggiungo una cosa al
Sì,
volo, se
no, prego.
posso.
No, volevo chiederti intanto una cosa rispetto a quello che diceva il senatore Verini, no? Quanto manca che la Presidente del Consiglio pronunci quelle parole, no? Che Verini si augurava per. Io sono un antifascista. Cosa manca ancora?
Ma manca ancora molto, io mi auguro che manchi un minuto soltanto, ma credo di essere smentito dai fatti. Il punto è che quello che diceva Verini, io sono ben felice ovviamente per la standing ovation ieri, peraltro per quello che ha detto l'ha ampiamente meritata, trovo però che ci sia una distanza siderale tra quello che noi vediamo e le parole che noi ascoltiamo nei momenti cosiddetti liturgici, penso che so alla giornata della memoria o appunto un bel discorso in Parlamento, da parte di alcuni esponenti non solo del governo ma in generale dell'arco costituzionale, e quello che poi non ascoltiamo nei giorni a seguire. Cioè non vedo un atteggiamento conseguente, e basti pensare appunto alla russa del giorno della memoria, e dove c'è stato un impegno, le maratone a Milano, le celebrazioni. Passati pochi giorni abbiamo sentito delle oscenità da Via Rasella in giù. E allora io temo questo, cioè temo ci sia un atteggiamento purtroppo che si contraddice da solo. E questo è un passaggio. E la Russia e compagnia non si limitano a non definirsi antifascisti. Dicono, affermano e sottolineano di non essere antifascisti. Perché questo ha detto la Russa, attenzione, c'è una sostanziale differenza, cioè qui non c'è soltanto una mancata presa di posizione, c'è addirittura una rivendicazione di non essere antifascisti e di conseguenza in qualche modo di coccolare il passato peggiore della nostra storia. Noi abbiamo, credo siamo l'unico, uno dei pochi paesi nel cuore del vecchio continente che ha come seconda carica dello Stato un politico che si vanta di dormire tra i busti del Duce e che li sfoggia con orgoglio in servizi televisivi, e che fa a gara con suo fratello per chi è più fascista. Queste sono parole di Romano La Russa, non di Verini o dell'Ampi o di Paolo Berizzi. Questo è un problema vero, e quindi io trovo che se quando ci sarà, arriverà, mi auguro, ripeto, che arrivi ieri, non domani, il momento in cui la Premier Meloni, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, che ricordo, perché parliamo di La Russa, ma ci dimentichiamo che il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, non molto tempo prima della sua elezione salutava i neonazisti di Alba Dorata prima di un convegno, e Alba Dorata in Grecia è stata messa al bando, è stata chiusa perché è ritenuto un pericolo per la democrazia. Questo è il tema vero. Allora io mi auguro che si arrivi a una consapevolezza ed un clima che è quello auspicato da Verini. Non sono particolarmente ottimista, perché i segnali che vedo, a prescindere dal netto degli applausi ieri in Parlamento, non sono quelli che forse la democrazia
non sono incoraggianti. Non sono incoraggianti. Berizzi, riesca a rubarti altri 60 secondi, perché mi dispiacerebbe lasciarti proprio all'ultimo. Perché volevo chiedere a Verini e poi sentire anche te naturalmente su questo per completare il nostro filo diretto. Verini, che impressione ha? Perché insomma, sul capitolo migranti, di cui ancora non abbiamo parlato, mi sembra che in qualche modo traspaia anche plasticamente proprio il pensiero di destra di questo governo. Lei che impressione ha?
Intanto ti rispondo subito, dico che sono d'accordo. Io ho detto le mie.
Siete troppo d'accordo,
cose. No, ho detto quelle cose, l'auspicio.
Sì.
Io in politica sono abituato che ogni passo in avanti, anche purché nella direzione giusta, per me è un passo da incoraggiare, però anch'io non sono particolarmente ottimista sulla. Però Gianfranco Fini ebbe il coraggio di dire una volta che il fascismo è il male assoluto, cosa che non ha mai detto la Meloni, non ha mai detto la Russa, e forse chissà mai lo diranno. Quindi anch'io sono pessimista. Quello che dico, che voglio valorizzare, è il fatto che comunque dobbiamo su queste cose incalzarli, essere implacabili, e facendo il lavoro che fa Paolo ogni giorno nelle scuole e ognuno dal suo posto di combattimento. Detto questo, la questione migranti è esattamente paradigmatica, perché dentro la politica dei migranti, la vicenda Cutro che fa un ribasso umano, come ha gestita questa vicenda di cariche residuali, di piantelosi, questa è una destra che veramente tratta la questione migranti e appunto nella maniera più di destra possibile, perché adesso per esempio lo stesso DEF dice, nel DEF è scritto che ci vogliono più migranti per avere la possibilità con i flussi di far lavorare e far pagare gli oneri in modo da pagare le pensioni e le tasse in Italia. Ma questa è la contraddizione, perché la loro politica è quella di
far vedere i migranti come un problema, tolgono tutte le quello che è rimasto delle protezioni speciali nell'accoglienza, le tolgono, colpiscono le ONG, pensano addirittura a...
Non siamo fortunati con il collegamento con Verini quest'oggi. Che...
No, ma quello che voglio dire sì. È che è una politica di destra, magari mettendo più sbandati, poveracci, nelle città, così da poter anche giocare e usare l'arma dell'insicurezza. E quindi è una politica di destra che ci isola tra l'altro dall'Europa, perché noi siamo quelli che trattiamo l'Europa a pesci in faccia sul tema dei migranti. L'Europa ha certo le sue responsabilità, ma l'Italia deve usare la collaborazione. Non ratifichiamo il MES, il che non vuol dire utilizzarlo, non approviamo la legge sui balneari, contravvenendo a tutte le regole della concorrenza. Siamo dalla parte di Orban e degli altri paesi che inculcano i diritti. Sui migranti stiamo praticando una politica disumana e alla fine quelli dell'Europa dicono Italia è da sola, visto che prende a pesci in faccia qualsiasi ipotesi di civiltà europea, collaborazione
è molto
europea.
Chiaro. Berizzi.
Ma io mi sorprendo di chi si sorprende, cioè mi sorprendo di chi pensava o addirittura ipotizzava che il governo Meloni sarebbe stato qualcosa di diverso. Questo è un governo di destra estrema, io l'ho sempre definito con queste parole, le confermo, è un governo di destra estrema che fa quello che fa la destra estrema, a partire dai migranti. I migranti sono il bersaglio più facile, fare i forti coi deboli ed essere poi deboli coi forti è una vecchia ricetta delle destre a qualunque latitudine. Non sorprende, l'elenco l'ha fatto Verini, quindi non lo ripeto, non sorprende che proprio sui migranti e sulla pelle dei migranti questa destra abbia iniziato a fare le cose peggiori, le più turpi, quelle politicamente anche umanamente più oscene. Non sorprende che in Europa questa destra abbia rimediato figure di palta che ha rimediato. Tutto questo dovrebbe farci riflettere su una cosa, quale? È che evidentemente queste politiche non solo non pagano in termini di crescita di un paese, in termini di civilizzazione di un paese, pagano forse in campagna elettorale. Perché in campagna elettorale, in un momento di crisi economica, crisi sociale, crisi sanitaria, è molto facile cacciare i voti prendendosela con gli ultimi degli ultimi. Quando si tratta poi di cooperare con gli altri paesi per risolvere in concreto un problema, e lì l'atteggiamento è quello respingente che poi porta le figure che il governo Meloni finora ha rimediato. E questo io credo che sui migranti continueranno a prendersela, lo fece Salvini da ministro degli interni, questo governo sta portando avanti esattamente quelle politiche, forse anche peggio, con modalità ancor più preoccupanti, e questo è quello che ci attende. Io ecco spiegato il mio poco ottimismo e mi auguro che ci sia ovviamente qualcuno che dica attenzione, fermatevi, perché poi nessuno si salva da solo, come ripetiamo sempre. Non vedo dei segnali all'orizzonte che mi portino ad avere a coltivare un ottimismo, ecco.
Allora, io intanto ringrazio il senatore Verini e Paolo Berizzi per essere stati con noi. Grazie, buon lavoro, una buona giornata, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Arrivederci, grazie. Mi scuso anche con ascoltatori e ascoltatrici per i problemi quest'oggi legati a una linea telefonica che evidentemente insomma non funzionava come avrebbe dovuto. Noi siamo arrivati al termine anche del filo diretto di questo venerdì. Vi ricordo che ci ritroveremo puntuali lunedì prossimo, qualche istante dopo le 13. Tra poco invece un nuovo appuntamento con Focus, Agnese Rapicetta e i suoi ospiti da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata e a presto.